Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Eccoci tornati in diretta nella giungla di Radio Cusano Campus Bussoletti, negli studi di via Don Carlo Gnocchi 3, ma solo perché quelli di Manhattan erano occupati. Dall'altra parte del vetro Luca Perna, in mezzo a voi care pantere che ci ascoltate tutti i giorni in regular season dalle 17 alle 19, dal lunedì al giovedì, e il sabato sera, non a caso, un po' più eleganti, Saturday Night Show dalle 20 alle 22. Se volete potete intervenire con un sms, un messaggio WhatsApp o un audio WhatsApp al 334 9229 505. Non è libera di scegliere se può o no intervenire, perché la forzo a venire o la nostra Olimpia annunciata da questa sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Ciao Olimpia, come stai?
Bene, tu come stai?
Io sto bene, ma siccome spoilero tutto e so tutto, mi aspettavo che mi dicessi Happy birthday Mr. President.
Ma quando diventerai presidente è più facile, dai. È un'ambizione un attimino più fattibile. Presidente, sicuramente ti canterò con quella voce suadente, non all'altezza ovviamente della diva, ma farò del mio meglio.
Grazie, è una promessa che hai fatto in diretta nazionale. Svegliamo di chi parliamo.
Ma ovviamente parliamo della star unica e sola Marilyn Monroe, però partiamo da un oggetto, come certo facciamo di solito. Quindi partiamo da un abito più famoso di altri. È un abito bianco con la gonna a ruota, un abito da cocktail, direbbero gli stilisti. Lo sai che si chiama da cocktail?
Non lo sapevo, io mi vesto male sempre allo stesso modo, quindi non so che ci si può cambiare nel cocktail.
Sì, cioè ci sono gli abiti da cocktail, gli abiti da sera, no? Dipende da dove.
Vabbè, lo ignoravo.
Su questo facciamo un'altra puntata dopo.
Sì, grazie.
Parlo di un abito appunto che è diventato iconico e chiunque nell'intero globo lo veda penserà subito alla star del cinema.
Sì.
Ok. So che avete già capito, l'abbiamo appena spoilerato, siamo nel 1955, parliamo dell'abito indossato nel film Quando la moglie è in vacanza, e l'attrice lo indossa è la Marilyn Monroe. Lo disegnò il costumista William Travilla, che cominciò a lavorare con Marilyn nel 1942. All'epoca era uno dei tanti costumisti a contratto della 20th Century Fox, ma più di 10 anni dopo, grazie a quell'abito bianco, divenne una celebrità. Ora, le male lingue di Hollywood dicono che quell'abito Travilla lo comprò, non lo disegnò.
Questo è pesante, però.
Sì, però lui ha sempre smentito qualsiasi tesi vorrete abbracciare. Considerate che quell'abito su Marilyn glielo ha messo addosso Travilla, quindi se non altro gli va riconosciuto questo merito.
Se ha comprato bene.
Eh beh, una grande intuizione. Ma perché un abito acquista tutto questo potere, Luca?
Perché?
Perché seduce il pubblico, ovviamente. Sì, ma quell'abito rappresenta per la Monroe una liberazione. Oltre a comportare una rivoluzione scandalosa nei costumi perbenisti e tradizionali della società americana dell'epoca, ricordati che siamo negli anni 50 in America.
Sì, dove la donna era la mogliettina perfetta.
Bravissimo,
che ti aspettava a casa.
Col grembiule che aveva fatto i cookies, no?
Esatto.
Quella roba là. Quell'abito però fu la goccia che fece traboccare il vaso del secondo matrimonio di Marilyn. All'epoca stava con un italiano, con Joe DiMaggio.
Grande giocatore di baseball.
Bravissimo. Si erano uniti in matrimonio dopo un lungo corteggiamento da parte di lui, e in formula privata nel municipio di San Francisco si erano anche sposati poi. Ci mise un anno per mettersi con lei. Fiori, cose, dichiarazioni.
Anche Marilyn Monroe.
Infatti ci sta. Non fu un colpo di fulmine, perché appunto Joe dovette lottare. E poi fu un matrimonio però costellato di scenate di gelosia. L'ultima fu proprio a causa di quella abito bianco, ecco perché lo citiamo, e dopo un litigio che durò una notte intera, insulti, schiaffi da parte di Joe, Marilyn chiuse questa relazione tossica, una di una lunga serie, diciamolo.
Sì.
Una lancia però va spezzata a favore di Joe, perché dopo che Marilyn divorziò dal suo terzo marito, il regista Arthur Miller, Joe le stette molto vicino, si prese cura di lei, addirittura le prestò dei soldi per comprare la casa di Brentwood.
Quindi dopo gli schiaffi le carezze.
Sì, no, dopo tempo, dopo anni, capito, è tornato all'ovile. Ora si vocifera anche un riavvicinamento amoroso tra i due, ma no, non fu così. Era solo il gesto di un uomo che aveva disdetto gli abiti del maschio possessore e stava vicino ad una donna che ormai era diventata un'amica speciale e al quale voleva bene. Almeno a me piace pensarla così.
Ecco, è la tua ricostruzione. Okay.
Esatto.
Vai Olimpia. Okay.
Su Marilyn, soprattutto nell'ultimo anno, grazie a Netflix, se ne è parlato anche troppo. Sì. Avrai visto, immagino, il film.
Vista.
Infatti voglio concentrarmi un attimo sull'abito ancora, precisamente color avorio che lei indossò. Siamo tra gli anni 50 e 60, questa è la Hollywood del Novecento. Il vestito è composto da un corpetto in tessuto pieghettato dalla profonda scollatura. Tu te lo ricordi?
Beh,
l'abito?
Certo, la scena è mitica, quella del soffione.
Vento, esatto, che non era il vento, in realtà era
la metro.
Esatto. Due lembi di stoffa sono legati dietro al collo di Marilyn e lasciano libere e scoperte braccia, spalle e schiena, e già lì è scandalo.
Sì.
Ok. A completare la miscela da urlo c'è una fascia di tessuto liscio che le cinge la vita sotto il seno molto stretta e quella gonna a ruota plissettata. E so che siete già un po',
Dici che parte.
No, un po' eccitati anche da questa descrizione minuziosa.
Molto, molto formosa, Marilyn. Però ti devo dire, Olimpia, che quell'abito secondo me sancisce la differenza tra uomo e donna.
Ok.
Perché già l'uomo ignora che esista un abito da cocktail, poi l'uomo sicuramente ignora il color che hai detto tu.
Avorio.
Avorio, per me è bianco. Vedi, io sono più semplice.
No, ci sono tante sfumature
di
bianco.
Le donne parlano per 800 colori, per me è bianco e sono sicuro che molti altri.
Ma io sono sicuro invece che all'ascolto ci saranno tantissimi uomini che conoscono più gradazioni di bianco di me.
Fateci sapere.
Glamour ha classificato quell'abito indossato dalla Monroe come uno dei più famosi abiti della storia. Quell'abito è arrivato primo anche in una statistica condotta da Cancer Research UK, nominato come l'abito più famoso indossato da una celebrità che ha rappresentato un'icona cinematografica. Quindi è l'abito più famoso della storia del cinema. Insomma, Marilyn è la numero uno. E non lo dico solo perché faccio il tifo per lei, ma perché se lo merita, perché poche riescono a trasformare un vestito in una rivoluzione culturale.
È vero, questo
c'è da dire.
Mi trova d'accordo.
Aveva un disperato bisogno di amore, e adesso arriviamo alla parte che ti interessa a te, perché io lo so che sei uno da pettegolezzi te sotto sotto.
No, non è vero, però mi piace la parte curante, e purtroppo la vita di Marilyn ha avuto un epilogo così
decisamente drammatico, ma adesso ci arriviamo perché Marilyn ha sempre cercato di reagire, consapevolmente o meno, agli avvenimenti della sua vita, e aveva proprio la fame della sopravvissuta, secondo me. Cominciamo dai traumi infantili. Non ha mai conosciuto e saputo chi fosse suo padre, ha avuto una madre con una grave malattia mentale, schizofrenia paranoide, la diagnosi, e dopo aver attentato più volte alla sua vita è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Io direi, Luca, forse già questo basterebbe
partenza
a devastare
pesante, sì,
la vita di quasi tutti noi. Poi a 16 anni si è sposato il ragazzo della porta accanto per uscire dall'orfanotrofio, ha fatto un po' la casalinga, si è stufata subito, e mentre il suo primo marito James Dougherty si arruolava in marina, allontanandosi da casa, Marilyn andò a lavorare in una fabbrica di aeroplani. Qui arriva la svolta, perché Galeotto fu quell'impiego, perché fu notata da un fotografo che gli disse: guarda, te devi far la modella. Così bella,
diciamo,
come
che
sei.
È rimasto colpito dalla ragazza.
Esatto. E quindi poi, quando tornò il marito dal lungo viaggio di lavoro, il matrimonio si spaccò in mille pezzi. I due divorziarono nel 1946 e non si videro mai più. Ok. Marilyn aveva 20 anni, aveva una voglia di vivere che se la mangiava viva. Johnny Hyde, vicepresidente di una delle più importanti agenzie di Hollywood, è l'uomo che ha lanciato la Monroe nel cinema.
Ok.
E se qualcuno pensa che fosse una scansa fatiche la bionda svampita e formosa, si sbaglia di grosso, perché Marilyn iniziò a prendere lezioni di ballo, canto e recitazione. Era molto più brava di molte sue colleghe che avevano dei ruoli molto più prestigiosi, ma lei le davano sempre quelle robe da ammiccare agli uomini, capito? Sempre quelle robe un po' da svampita.
Un po' un cliché, sì.
Esatto. A un certo punto Marilyn si rese anche conto che i suoi colleghi maschi prendevano 300 volte di più del suo compenso e rifiutò
questa
ruoli.
Questa cosa non è cambiata per niente.
No, non è cambiata, però lei fece la sua piccola battaglia, rifiutò ruoli per farsi alzare il cachet, se no non avrebbe fatto quel film, e loro accettavano, perché sì, senza Marilyn non si poteva fare
non c'era
film.
Il nome in cartellone.
Il suo vero nome è Norma Jean, Green e i suoi cognomi Becker e Mortenson venivano dai suoi patrigni, i primi due mariti della Monroe. E qui c'è una crasi strana, perché Monroe era invece il cognome di sua madre. Quindi Marilyn ha creato un personaggio che si portava dietro la vertigine di un'eredità familiare decisamente instabile. A questo punto sorvolo sulla storia con il presidente degli Stati Uniti d'America, John
sì,
Kennedy.
Sì, anche perché siamo quasi in chiusura, però tu hai sicuramente un finalone pronto.
Sì, ho un finalone pronto, però mi hai un attimo spiazzato, perché volevo dire anche Robert Kennedy, no, cioè non lo nominiamo proprio. Marilyn non aveva proprio il mirino per gli amori sani.
No, no.
Ok, ha fatto il suo meglio come tutti noi, mi viene da dire. Diciamo che speravo sinceramente che Arthur Miller fosse l'uomo in grado di salvarla dal suo autolesionismo, un po' perché Sinatra fosse follemente innamorato di lei, un po' perché era un regista, quindi era in grado di capire le dinamiche, però purtroppo Marilyn aveva bisogno di un terapeuta piuttosto che un compagno. Possiamo dire che i suoi migliori amici erano gli antidepressivi, sono sempre stati loro, insieme allo champagne e forse anche a qualche diamante, come cantava nel film Gli uomini preferiscono le bionde.
Beh, un super finalone, l'avevo annunciato, ha mantenuto la promessa. Noi ci sentiamo tra una settimana. Ciao!